Parlando all'anima vittima Teresa Musco, Gesù descrisse con chiarezza ciò che avverrà se gli uomini, nonostante tutti gli avvertimenti celesti, non si convertiranno. Il grande castigo comincerà così. Il sole diventerà scuro, le stelle e la luna scompariranno, la terra diventerà dura come roccia, forti tuoni e temporali accompagneranno ciò. Le anime che desiderano e hanno considerato la mia bontà verranno circondate da una schiera di angeli. Gli innocenti saranno elevati nei cieli sotto il manto di mia madre, i cattivi saranno da me scacciati. La visione che la donna ebbe fu terrificante. Mi sono trovata fra rovine di guerra, sangue e morti che conoscevo fra le macerie. Mentre cercavo di dare loro una degna sepoltura, ho visto cadere dal cielo una bomba, sicché sono dovuta scappare, volando nel cielo come se una mano misteriosa mi proteggesse. Gesù bambino, come se avesse voluto parlare, e io capivo il suo linguaggio, diceva: aiutami a soffrire, perché io desidero allontanare il grande castigo dagli uomini che il Padre ha deciso di mandare nel mondo se gli uomini non si convertiranno. Vedi, figlia mia, se gli uomini non si convertono, il mondo diventa una lava di sangue e le montagne coprono paesi, città e morti. Il mare diventa vapore che divora qualsiasi cosa. È noto cosa la Madonna in Giappone, ad Akita, il 13 ottobre 1973, disse alla veggente, un'altra anima vittima del resto, suor Agnes Sasagawa Kazuko. Questa, diciamo, è la profezia inerente al castigo. Sarà un castigo più terribile del diluvio, un castigo come non si è mai visto prima. Il fuoco cadrà dal cielo e annienterà una grande parte dell'umanità, i buoni come i cattivi, senza risparmiare né sacerdoti né fedeli. I sopravvissuti si ritroveranno così desolati che invidieranno i morti. Le uniche armi che vi rimarranno saranno il rosario e il segno lasciato da mio figlio. Circa la relazione tra gli attributi divini della giustizia e della misericordia e il significato di tutti questi preannunci profetici inerenti al castigo, sono illuminanti le parole che Gesù disse a Luisa Piccarreta. A me non premono le città, le grandezze della terra, ma mi premono le anime. Le città, le chiese e altro, dopo distrutte, si potranno rifare. Nel diluvio non distrussi io tutto? E poi, non si rifece di nuovo? Ma le anime, se si perdono, e per sempre, non vi è che me le ridia di nuovo. Ah, io piango le anime, per la terra hanno disconosciuto il cielo, e io distruggerò la terra, farò scomparire le cose più belle che, come laccio, legavano l'uomo. E ancora, è necessario che nel mondo piovano i flagelli, altrimenti, per risparmiare i corpi, si perderanno le anime. In un'altra occasione, il flagello della morte tocca le anime con l'impronta della grazia, tanto che quasi tutti chiedono gli ultimi sacramenti. L'uomo è giunto a tanto che solo quando si vede toccata la propria pelle e si sente disfare, si scuote. Tanto che gli altri, che non sono toccati, vivono spensierati e continuano la vita di peccato. Significative e illuminanti al riguardo sono anche le rivelazioni ricevute da Santa Brigida, vissuta tra il 1303 e il 1373, protagonista di straordinarie visioni profetiche, fu testimone un giorno di un dialogo di Gesù che in cielo domandava alle anime degli eletti come egli dovesse comportarsi con il mondo. Gli rispondono: come tutto il mondo all'alba dei tempi perì nel diluvio, così ora il mondo deve perire nel fuoco, poiché la cattiveria e l'ingiustizia sono adesso molto maggiori di allora. Il Signore rispose: poiché sono giusto e misericordioso, non mi servirò del giudizio senza misericordia e non mi servirò della misericordia senza giustizia. Perciò, per esaudire le preghiere di mia madre e dei miei santi, invierò ancora una volta sulla terra la mia misericordia. Ma se essi non vorranno udire, allora la giustizia che seguirà sarà tanto più severa. Pregnanti sono anche altre parole, altre rivelazioni di cui fu beneficiata Santa Faustina Kowalska, che sentì, diciamo, dalla Madonna stessa queste parole. E racconta: a un tratto vidi la Madonna che mi disse: «Oh, quanto è cara a Dio l'anima che segue fedelmente l'ispirazione della sua grazia. Io ho dato al mondo il Salvatore, e tu devi parlare al mondo della sua grande misericordia e preparare il mondo alla sua seconda venuta. Egli verrà non come Salvatore misericordioso, ma come giudice giusto. Oh, quel giorno sarà tremendo. È stato stabilito il giorno della giustizia, il giorno dell'ira di Dio, davanti al quale tremano gli angeli. Parla alle anime di questa grande misericordia fino a quando dura il tempo della pietà». E dunque, all'interno di questa dinamica, possiamo dire, salvifica, in cui la misericordia cerca di prevalere sulla giustizia, ma che non può soppiantare la giustizia, che si inseriscono tutti gli appelli e le profezie inerenti al castigo, proprio come un momento provvidenziale per avvisare gli uomini affinché scongiurino, attraverso la loro conversione, questi tragici eventi che si susseguiranno. Si tratta di una tematica, in effetti, quella del castigo, che affonda le proprie radici in una delle più drammatiche apparizioni dei tempi moderni, quella del 1846 alla Salette, dove la Madonna propose un'impressionante immagine. «Se il mio popolo non vuole sottomettersi, sono costretta a lasciare andare il braccio di mio figlio. È così forte, così pesante, che non posso più trattenerlo. Da quanto tempo soffro per voi. Se voglio che mio figlio non vi abbandoni, devo pregarlo continuamente, e voi nemmeno ci fate caso». Un diretto riferimento a questo messaggio della Salette si trova in una comunicazione della Vergine ad Edson Glauber, veggente di Itapiranga. «Alla Salette ho profetizzato avvenimenti seri per l'umanità, tutto ciò che dovrà avvenire in un futuro molto prossimo. Questo futuro è arrivato. Voi state vivendo i giorni che ho profetizzato in quel lontano 19 settembre 1846. Come desidero salvarvi da questo male maggiore, da ciò che sarà tremendo e che cambierà per sempre la sorte dell'umanità. È molto vicino, sul punto di realizzarsi, così tanto vicino che il tempo passa velocemente quanto più si avvicina l'ora stabilita dal Signore. Non preoccupatevi del freddo, della neve che vi circondano quando giunge l'inverno, ma preoccupatevi del fuoco che verrà dal cielo. Convertitevi, convertitevi, convertitevi». Un messaggio effettivamente impressionante. Anche San Giuseppe confidò a Glauber il proprio costante intervento presso Gesù. Alla fine del messaggio del 7 marzo 1998, il Santo Patriarca ammonì: «Mio caro figlio, in questi ultimi tempi l'umanità continua sempre più ostinata nei suoi crimini, perché ciò che più le importa sono i piaceri e le cose mondane, non l'amore di Dio e i suoi comandamenti. Non tarderà la giustizia di Dio, che giungerà in una maniera mai vista e improvvisa sopra il mondo intero». Continua la carrellata proposta da Saverio Gaeta e suggerisce altri accenni fatti dalla Madonna Elisabetta Canori Mora, beata, beatificata dalla Chiesa. «Ho sollevato lo sguardo al cielo e con mio sommo timore ho veduto il flagello di Dio che pendeva dal suo onnipossente braccio. Era già per scagliare sopra quegli infelici che ho detto sopra? Oh, portento prodigioso, ecco, vedo venire la Gran Madre di Dio riccamente vestita, accompagnata da immenso stuolo di angeli, si presenta al trono immenso di Dio. Vedo tre angeli che separano i buoni dai cattivi. Oh terrore, oh consolazione, era già arrivato il momento che Dio voleva castigare quegli infelici, ma questa divina signora ha fatto dolce violenza a Dio medesimo, ha mandato sopra questi infelici raggi del suo prezioso manto, così ci ha sottratto dalla giustizia di Dio». un ulteriore riferimento dunque che mette in relazione, ecco, l'intervento provvidenziale della Vergine Santissima per scongiurare questo male, questi grandi mali, questo castigo immane che si prepara a colpire il mondo. E a Teresa Musco, la Madonna ricordò: Dio castigherà con maggior severità che non abbia fatto con il diluvio se tutto dovesse restare come ora e se l'umanità non si convertirà. Allora vedrete che i grandi e potenti, i piccoli e deboli periranno insieme. Chiaro nella sua sostanza il messaggio dato a Luz Amparo Cuevas, veggente di El Escorial, nel febbraio del 1986. Prego giorno e notte, è la Madonna che parla, per evitare che siate puniti, ma non ne posso più. Il braccio di mio figlio diventa pesantissimo. Voglio evitare la collera di Dio, ma sta scritto: Dio è giudice e creatore del mondo. Prego mio figlio incessantemente, notte e giorno, figli miei, perché vi perdoni, ma vi salverete soltanto con la preghiera, il sacrificio e la penitenza. E qui, ecco, è una triade che ritorna costantemente nei messaggi mariani a ricordare la parte che gli uomini devono fare, ecco, per poter porre, ecco, un parafulmine davanti alla giustizia incombente di Dio. È un messaggio ricevuto da veggente di Ischia, Zaro, Angela. Recita così: quello che da tempo vi avevo preannunciato, ecco, sta per compiersi. Dio sta per spiegare il suo braccio. Figli, il castigo è alle porte, è sempre più alle porte. E sempre più le porte degli inferi si spalancano. Ahimè, tutto questo non lo vuole Dio, ma lo volete voi con la vostra condotta indisciplinata. È da anni che sono qui in mezzo a voi, è da tempo che mi presento per intercedere presso Dio, in tanti posti e luoghi del mondo. Se tutto questo avviene perché Dio vuole salvarvi, io desidero che tutti vi salviate. Un messaggio bellissimo, commovente e anche molto chiaro circa la dinamica tra questo intervento salvifico di Maria e la durezza di cuore e l'ostinazione di mente degli uomini. Le profezie, ecco, si parla anche della modalità di questo castigo e la cosa più ricorrente è il fatto che la purificazione avverrà per mezzo del fuoco. Di questa nuova punizione con il fuoco, dopo quella antica, biblica del diluvio, parlano innumerevoli mistiche, a partire da Santa Hildegarda di Bingen, la monaca tedesca vissuta fra il 1098 e il 1179, autrice di straordinari libri profetici. Più di recente, a Maria Valtorta, per esempio, Gesù diede importanti chiarimenti sulla sequenza degli eventi. La prima volta mio padre, per purificare la terra, mandò un lavacro d'acque, come si narra in Genesi 6:7. La seconda mandò un lavacro di sangue, come in Ebrei 9:11-14. E di che sangue? Si riferisce al sangue di Cristo. Né il primo né il secondo lavacro sono valsi a far degli uomini dei figli di Dio. Ora il Padre è stanco e a far perire la razza umana lascia che si scatenino i castighi dell'inferno, perché gli uomini hanno preferito l'inferno al cielo e il loro dominatore, Lucifero, li tortura per spingerli a bestemmiarci per farne dei suoi completi figli. In un'altra comunicazione, la fine sarà come il principio, il cerchio si salda, innestando i due monconi tenebrosi l'uno all'altro. Il nuovo diluvio, ossia l'ira di Dio, verrà con altra forma, ma sarà sempre ira. Fedele alla mia parola, io non manderò più il diluvio, ma lascerò che le forze sataniche mandino il diluvio delle sataniche crudeltà. E questo farebbe pensare che anche questo diluvio di fuoco sarà in qualche modo indotto, ecco, dagli uomini. Il possibile contenuto del castigo risulta chiarissimo in molte visioni e qui inizia una serie molto ampia di ecco, profezie di mistiche veggenti, ne riporto solo qualcuna che mi sembra più significativa. La beata Alexandrina Maria da Costa: se gli uomini non faranno orazione e penitenza, se non si rialzeranno dai loro grandi crimini, molto presto cadrà sul mondo non fuoco di armi, ma fuoco della giustizia divina. Allus Amparo Cuevas, citata in precedenza: un grandissimo castigo mai visto prima d'ora dall'umanità. Grandi nubi di fumo e di fuoco distruggeranno ciò che gli uomini hanno costruito. Grandi colonne di fuoco, figlia mia, distruggeranno la maggior parte dell'umanità. Guarda, quella colonna viene dall'est e distruggerà una gran parte dell'Europa. Quest'altra, figlia mia, va in direzione di Roma. Una gran parte di Roma sarà distrutta, figlia mia. Guarda quest'altra, Russia, Cina. Quell'altra, figlia mia, andrà verso la Germania. Varie parti del mondo saranno distrutte, figlia mia, con il fuoco. Ad Edson Glauber: un grande fuoco scenderà dal cielo. Molto prima, numerose nazioni soffriranno grandi calamità. A Pedro Regis, veggente di Anguera: vivete in un tempo molto peggiore rispetto a quello del diluvio. Quando verrà il castigo per la purificazione dell'umanità, pochi resteranno saldi, cadrà fuoco dal cielo e gli uomini vivranno momenti di grande sofferenza. Il fuoco brucerà la luce e la terra tremerà. Molto dettagliate sono le immagini proposte da alcune anime vittime, ad esempio quelle di Teresa Musco: non vedevo che fuoco, fumo e acqua. Poi mi sono trovata su un monte pieno di buchi e crepacci e si vedeva come una lava di sangue e tante teste di persone che galleggiavano sul sangue, che divorava qualsiasi pianta toccasse, rendendola in frantumi, mentre le foglie formavano tante stelle che messe insieme formavano la scritta «Fine del mondo». Scomparso ciò, si vedeva in alto come se si fosse aperto il cielo e da quell'apertura veniva giù zolfo bollente come cascata. E nel Rivelazione a Luisa Piccarreta si parla di come una pioggia, una grandine di fuoco. Ecco, dal cielo scendevano come due candelabri di fuoco che poi, dividendosi in tanti pezzi, formavano tanti fulmini e grandine che scendevano in terra e facevano strazio grandissimo sulle piante e sugli uomini. Era tanto l'orrore e la violenza del temporale che non si poteva neppure pregare, le persone non potevano giungere a ritirarsi nelle proprie case. Col fuoco purificherò la terra, che è tanta la puzza che esala che non posso tollerarla. Molti resteranno sepolti nel fuoco e così rinsavirò la terra. È necessario, lo richiede la salvezza delle anime. Te lo avevo detto tanto tempo prima, questi flagelli. Il tempo è giunto, ma non del tutto ancora. Altri mali verranno. Interessante notare che questo messaggio veniva dato il 2 novembre 1917, appena un mese, anche meno, ecco, prima, dopo l'ultima apparizione di Fatima, e in quel momento lì era anche sorto il comunismo, quindi ecco, è significativo cogliere anche la correlazione temporale tra avvenimenti e messaggi celesti. Un ulteriore passaggio in avanti: all'origine di questa pioggia di fuoco, secondo quanto viene suggerito da diverse profezie, potrebbe esserci lo scontro fra due astri. Allus Amparo fu detto: il castigo è vicino, si tratterà di astri che verranno a scontrarsi con la terra. E a Pedro Regis: l'urto tra due giganti nell'universo provocherà grandi danni alla terra, fuoco cadrà dal cielo e molte regioni della terra saranno raggiunte. Per quanto riguarda la tempistica, ecco, del castigo, inutile dire che la data non può essere detta, ecco, nelle profezie, secondo quanto Gesù stesso, ecco, dice nei Vangeli. Eppure il figlio dell'uomo sa il giorno e l'ora. È possibile, certo, una approssimazione temporale. E a Don Stefano Gobbi, con una vena di ironico rimprovero, la Madonna confidò: spesso sono come sorpresa nel vedere con quale ansia, talvolta persino con una così umana curiosità, guardate al futuro, vi capita spesso di domandarvi, allora, quando sarà questa purificazione? C'è anche chi in mio nome crede di poter indicare date e sicure scadenze e dimentica che l'ora e il momento sono un segreto nascosto nel cuore misericordioso e paterno di Dio. La mamma non può porre termini di tempo alla sua azione di materno richiamo e di misericordiosa attesa. Per questo io vi dico, figli prediletti, non guardate al futuro, così non vi prenderà né l'ansia né lo scoraggiamento. Se mai il castigo verrà, sarà solo per un'ultima e grande richiesta di sofferenza per il rinnovamento del mondo e la salvezza di tanti miei poveri figli. È in effetti un messaggio molto bello che indica anche una via comportamentale saggia da avere, ecco, in questo momento storico. In ogni caso, in numerose occasioni la Vergine ha sottolineato che il momento si sta approssimando sempre più. Lo ha detto alla beata Elena Aiello: tutto è sospeso come un filo, quando questo filo si spezzerà, la giustizia divina piomberà sul mondo e compirà il suo terribile corso purificatore. A Edson Glauber: manca molto poco perché si compiano i grandi avvenimenti rivelati da me nelle mie apparizioni. Voi vi trovate già negli ultimi momenti che saranno decisivi per la salvezza o la perdizione di molte anime. La scelta è vostra. Dio vi ha creato liberi. Le vostre decisioni, cari figli, possano essere sempre per il bene. Anche Gesù è intervenuto per chiarire a Catalina Rivas, mistica boliviana, che il periodo di pace non è stato ritardato. Il Padre mio vuole solo dare tempo per le conversioni. Molti lo faranno anche fra quelli che adesso negano l'esistenza di Dio. Il mondo ha ricevuto la grazia di veder prolungarsi il tempo prima del castigo, grazie alle riparazioni e ai sacrifici delle anime vittima. E chiuderei questa presentazione con questo bel messaggio ricevuto, ecco, da Maria Valtorta. Il mondo ripete se stesso negli errori e nei ravvedimenti, con questa differenza però che gli errori si sono sempre più perfezionati con l'evoluzione della razza verso la cosiddetta civiltà, mentre i ravvedimenti sono divenuti sempre più embrionali. Perché? Perché col passare del mondo dall'età fanciulla a età più completa sono cresciute la malizia e la superbia del mondo. Ora siete nel culmine dell'età del mondo e avete raggiunto anche il culmine della malizia e della superbia. Non pensate però che avete ancora tanto da vivere quanto siete vissuti. Siete al culmine e ciò dovrebbe dire avete altrettanto da vivere, ma non sarà. La parabola discendente del mondo verso la fine non sarà lunga come quella ascendente, sarà un precipitare nella fine. Vi fanno precipitare appunto malizia e superbia, due pesi che vi trascinano nel baratro della fine al tremendo giudizio.